recente ha iniziato ad assumere una grossa rilevanza nel dibattito mediatico messicano, che si rispecchia anche nel discorso critico, un concetto esportato dal contesto britannico degli anni 60 e diventato via via sempre più fumoso, quello di gentrificazione. Non è un caso che il 4 luglio di quest'anno si sia svolta una prima manifestazione contro la gentrificazione nelle colonie Roma e Condesa a Città del Messico e che a metà luglio a Oaxaca si sia svolto il primo incontro nazionale contro la gentrificazione convocato dall'Assemblea dei Popoli Indigeni dell'Istmo. Va ricordato, per dare una collocazione geografica alla città di Oaxaca, da queste parti conosciuta soprattutto per i mesi di insurrezione del 2006, dove centinaia di barricate popolari vennero erette in giro per la città, che è tutt'oggi ricordata come la Comune di Oaxaca, che essa si trova a poca distanza dall'Istmo di Tehuantepec, che è l'area più stretta del Messico, una strozzatura situata nel sud-sud-est del paese che è di interesse strategico per le grandi potenze da oltre un secolo e che sta oggi vivendo un processo di riordinamento strategico attraverso l'intervento delle forze armate messicane e statunitensi nella realizzazione di una serie di megaprogetti infrastrutturali per la logistica, in particolare il corridor transistmico, corridoio interoceanico, in grado di collegare tramite trasporti intermodali, porto, ferrovia, porto, l'Oceano Atlantico con quello Pacifico, alternativa al Canale di Panama. La città coloniale di Oaxaca ha una lunga e complessa storia di trasformazioni urbane e si trova nel territorio a più alta presenza indigena di tutto il Messico. Oaxaca trae le sue origini nella cultura zapoteca e successivamente nella cultura mixteca, ma fu nel 1500 che la città venne ridisegnata secondo la scienza urbanistica coloniale con pianta reticolare, a partire dalla piazza principale, circondata dagli edifici amministrativi e dalla cattedrale. Il tracciato della città fu segnato dall'urbanista spagnolo Alonso García Bravo, lo stesso che disegnò Città del Messico. Nata come avamposto per permettere l'esercizio del controllo a distanza sulle inaccessibili zone montagnose circostanti popolate da popolazioni indigene indomite, nonché per favorire il commercio e la riscossione di imposti, nel corso del Novecento il centro della città di Oaxaca si caratterizza per violenti processi di esproprio della popolazione più povera e spesso indigena, così come dall'espansione di assentamentos e baraccopoli periferiche, anche in seguito a numerosi sismi che l'hanno colpita. È negli anni 70 e 80 però che si verifica uno spartiacque, con il riconoscimento del centro storico della città come patrimonio culturale dell'umanità da parte dell'UNESCO. La contesa dello spazio urbano si gioca adesso sul terreno discorsivo della valorizzazione culturale di Oaxaca, dove le pratiche, i linguaggi, le arti indigene diventano patrimonio da vendere e mettere in scena per attirare il consumo. In realtà il turismo culturale è un problema di cui nessuna lettura semplicemente economica o economicista può rendere ragione. La patrimonializzazione di luoghi e culture che diventano beni da mettere in scena e da consumare, dove il turista culturale è uno spettatore che compra un'esperienza dell'autenticità, si fonda sulla mistificazione della violenza dell'esproprio delle stesse popolazioni indigene, la cui storia, addomesticata e rimossa nella sua radicale alterità, viene messa in vendita e data letteralmente in pasto alla massa di spettatori consumatori. Questa violenza della spoliazione è innanzitutto un furto della memoria, e l'amnesia generale che colpisce l'origine della condizione servile e cancella l'asservimento da cui la popolazione proviene nella sua maggioranza e in cui è tuttora irretita dentro una grande festa di plastica. Asservire significa privare di suolo non solo in senso materiale, ma nel senso più profondo dell'iscrizione in una memoria, in una catena di trasmissione di significato. Presuppone insomma una cancellazione genealogica, di modo che l'unica via di uscita diventi farsi cosa, ed è questa la matrice ultima di quello che succede nella città patrimonio di Oaxaca. Per questo crediamo che l'uso dilagante della parola gentrificazione nell'agenda pubblica come nel discorso critico, che ruota spesso attorno ad analisi prettamente immobiliari e demografiche, peraltro spesso estremamente eterogenee ma ricondotte sotto lo stesso cappello, vada messo in discussione. In questo approfondimento, senza grosse pretese, cerchiamo di conoscere un po' della storia locale di uno spazio conteso, quello appunto della città di Oaxaca, dove la violenza dell'asservimento agisce attraverso strumenti di natura culturale e attraverso la messa in scena dell'autenticità, come nel caso della Guelaguetza, festa del mutuo scambio tra popolazioni indigene dalle origini lontane, ma che nel corso del Novecento si intreccia alla turistificazione di Oaxaca attraverso un teatro della diversità culturale messo in scena dal potere locale, diventando una kermesse commerciale dal richiamo internazionale e che si è tenuta quest'anno proprio in concomitanza con l'incontro contro la gentrificazione a cui abbiamo partecipato.
Somos un grupo de 43 organizaciones, colectivos y grupos organizados que convocamos a este encuentro nacional contra la gentrificación.
Siamo un gruppo di 43 organizzazioni, collettivi e gruppi organizzati che hanno convocato questo incontro nazionale contro la gentrificazione. A partire dal 18 di questo mese abbiamo assistito a una serie di atti di sorveglianza da parte della Polizia Statale e Municipale. Le persone che tornavano a casa dall'incontro sono state monitorate e seguite e sappiamo che sono in corso processi di criminalizzazione e persecuzione con il tentativo di mettere a tacere tutti coloro che si oppongono. Per tutti noi di Oaxaca possiamo comprendere come questo fenomeno non abbia solo sconvolto la vita quotidiana e la vita comunitaria dei lavoratori che lottano per sopravvivere, ma anche che attraverso la gentrificazione il costo della vita sia aumentato e tutti gli spazi che storicamente ci appartenevano siano stati occupati, costringendo la popolazione locale a sfollare a causa di questa pressione. Siamo qui con due partecipanti che abbiamo conosciuto durante l'incontro contro la gentrificazione che ha avuto luogo nello spazio dell'Oido nel luglio di quest'anno.
Grazie, ciao a tutti, saludos desde Oaxaca. Somos dos vecinos y compañeros.
Ciao a tutti, saluti da Oaxaca. Siamo due abitanti del centro storico di Oaxaca, che è uno stato molto vasto e diversificato. Viviamo nel centro della capitale e viviamo problemi molto urbani che non sono così comuni, anzi insoliti a Oaxaca. Io sono Juan Mayorga, sono un giornalista che si occupa di questioni ambientali, vivo a Oaxaca da quasi 10 anni e grazie al nostro lavoro abbiamo visto parecchie cose, ma anche attraverso la nostra vita quotidiana come abitanti, soprattutto per quanto riguarda questo fenomeno che ora viene chiamato gentrificazione, ma che ha anche altri nomi e altre radici.
Hola a todos, mi nombre es Mabel Yesca Sánchez.
Ciao a tutti, mi chiamo Mabel Yesca Sánchez e mi occupo di questioni urbane, studio il centro storico di Oaxaca da 12 anni circa.
12 años. Si vamos a hablar de contextos y todo eso, lo del 2006 fue como un parteaguas para Oaxaca, ¿no? Tanto estatal.
Se parliamo di contesto, il 2006 per Oaxaca è stato uno spartiacque, tanto a livello statale come della città. Dal 1980 i maestri hanno sempre avuto come pratica, almeno una volta l'anno, di prendersi lo spazio pubblico per manifestare le loro necessità lavorative, in poche parole. E così è stato per tutti questi anni, sempre il 1° maggio, in riferimento alla festa del lavoro, marciavano per esprimere le loro richieste.
Sempre il 1° maggio, come referenza al Día del Trabajo, sempre salen a marchar a exponer sus demandas y el gobierno las escucha. Y por lo tanto hacen base en los alrededores del Zócalo, ¿no? O de la Plaza de Armas.
Stabilivano una base intorno allo Zócalo o Plaza de Armas. Più tardi, nel 2000, la dinamica della mobilitazione iniziò a intensificarsi per diverse ragioni, principalmente a causa della crisi economica che il paese stava attraversando e perché molte richieste non venivano realmente soddisfatte. questo dal mio punto di vista. Ci fu un'insurrezione degli insegnanti in alcune zone durante questo periodo e la mobilitazione iniziò a radicalizzarsi. Quello che accadde nel 2006 fu esattamente come la goccia che fece traboccare il vaso, come si dice in Messico.
Lo che passò nel 2006 fu justamente como que la gota que derramó el vaso, como se dice en México.
Y bueno, también podemos ver este momento, creo, como un resultado de toda una...
Possiamo vedere questo momento, credo, come il risultato di tutta la resistenza che esisteva dagli anni 90 alla graduale introduzione delle politiche neoliberiste. Perché ad esempio le riforme dell'istruzione, secondo il paradigma neoliberista, erano, diciamo, funzionaliste, molto strumentali. Gli insegnanti erano sempre più tenuti a superare esami di formazione per ottenere risultati secondo determinati parametri internazionali, il famoso test PISA. E quello che gli insegnanti dicevano, il che è positivo, è che non si possono pretendere gli standard della Banca Mondiale da noi, se come governo il governo non ha nemmeno costruito un tetto sopra la scuola dove insegno, o se mi mandate bambini malnutriti, o se non c'è per strada la comunità. E quel dialogo, che alla fine non c'è stato, credo che sia arrivato dopo che già molti in altri settori, come nella sanità, come l'edilizia abitativa, la lotta contro il neoliberismo era già stata in qualche modo persa. Molte persone hanno visto con simpatia il movimento degli insegnanti, cioè il Sindacato Nazionale degli Insegnanti, che, date tutte le caratteristiche storiche di Oaxaca, è da sempre molto forte, soprattutto la sezione 22 del Sindacato degli Insegnanti di Oaxaca, che non rappresenta l'intero sindacato nazionale. In effetti il Sindacato Nazionale ha gradualmente ceduto alle pressioni dei diversi governi. Al contrario, a Oaxaca gli insegnanti hanno resistito, e questo, diciamo, è stato molto in linea con i movimenti di resistenza dei contadini e di altre fette dei lavoratori. E alla fine si ha suscitato una simpatia popolare che si è tradotta nello scendere in piazza per resistere con gli insegnanti. La gente capiva che si trattava di un governo bugiardo, corrotto, ladro, oppressivo e violento.
Un governo mentiroso, corrupto, ladron, oppressor, violento.
Credo che nella Apo c'era una presenza piuttosto forte di popolazioni indigene. Potreste fornirci qualche informazione di contesto sulla storia e presenza delle popolazioni indigene a Oaxaca, che è molto importante?
L'assunto è che i popoli indigeni in Oaxaca sono presenti.
Il punto è che i popoli indigeni a Oaxaca sono presenti attraverso le nostre famiglie, le nostre storie, le nostre pratiche, e c'è una riflessione costante non solo su cosa questa ispirazione abbia significato storicamente, ma anche su ciò che continua ad accadere oggi. Molti insegnanti provengono da comunità e quindi comprendono attraverso questa interazione ed esperienza forme di organizzazione, modi di pensare, come ad esempio l'organizzazione collettiva. Questo ha un carattere molto indigeno, perché è così che tutto viene fatto nei villaggi, dalla semina del terreno alla costruzione delle case, all'organizzazione delle celebrazioni, tutto si basa su assemblee, su accordi.
Desde sembrar la tierra, construir las casas, organizar las fiestas, todo es a partir de asambleas, de acuerdos, que eso en una lucha resultó ser muy útil, porque la simple decisión de, bueno, ¿dónde vamos a construir la siguiente barricada? ¿Cuál va a ser la siguiente acción contra el gobierno?
In una lotta questo si è rivelato molto utile, perché la semplice decisione di dove costruire la prossima barricata è stata fondamentale.
Muy organicamente.
Quale sarà la prossima azione contro il governo? Tutto questo non è ispirato da un leader carismatico della storia occidentale, e a Oaxaca è stato organico tornare a vedere come sono organizzati i popoli e le comunità indigene rurali, un mosaico molto variegato di diverse etnie, linguaggi, diverse pratiche. Ad esempio, un'influenza molto pronunciata è stata quella del pensiero della gente della Sierra Norte, del popolo zapoteco della Sierra Norte e in una certa misura anche della Sierra Mije. Ad esempio, negli anni 70 nella Sierra Norte sorse un movimento di resistenza popolare contro le aziende che estraevano legname da quelle foreste e che utilizzavano gli abitanti di quei villaggi solo come manodopera a basso costo.
Por ejemplo, justamente en los años 70, en la Sierra Norte se dio un movimiento popular de resistencia contra las empresas que extraían la madera de esos bosques y que a los habitantes de esos pueblos solo los utilizaban como mano de obra barata. Y en los valles centrales donde está la ciudad de Oaxaca.
Nelle valli centrali dove si trova la città di Oaxaca, a volte ci troviamo in una sorta di via di mezzo, dove si incontrano persone provenienti dalla Sierra, dalla Mixteca, dalla costa o dall'Istmo, e qui avvengono i dialoghi.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza a tomar, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde dónde son? ¿Que son de la barricada?
Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento y atrás de la barricada el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo.
Salieron desabonados con palos, gritos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire, con hasta que los maestros se quitaron con vinagre.
¿De dónde son? Que son de la barricada, y de dónde son, y de dónde son, que son de la barricada, y de dónde son, y de dónde son.
Que la paz será justa si es que quieren solución. Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad. Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí en el corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión.
Que de dónde son, que de dónde son.
Que son de la barricada, y de dónde son, que de dónde son. Que son de la barricada, y de dónde son, que de dónde son. Que son de la barricada, y de dónde son.
Acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida, y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Tocó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada.
¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Son de la barricada, ¿de dónde? De la barricada, ¿de dónde? De la barricada, ¿y de dónde son? ¿De dónde son?
¿De dónde son?
De la barricada, ¿y de dónde?
a livello di governo dell'abitare a Oaxaca c'è un fenomeno molto locale e molto specifico, ovvero la designazione del centro storico della città come patrimonio culturale dell'umanità da parte dell'UNESCO. Potete raccontarci questa storia che inizia negli anni 70-80 in cui la città stessa diventa una merce da vendere e dove l'architettura e le culture locali vengono trasformate in patrimonio da valorizzare in un mercato turistico culturale.
Oaxaca tiene un, digamos, si lo queremos definir así, un centro histórico que finalmente lo determina un conjunto de inmuebles bajo cierto estándar, ¿no?, arquitectónico. No se le puede decir colonial porque en realidad la ciudad se reconstruyó en tres ocasiones por los sismos, ¿no? Entonces, realmente es una combinación de arquitecturas, ¿no?
Oaxaca, se vogliamo definirlo in questo modo, un centro storico che è in definitiva composto da un gruppo di edifici che hanno certe caratteristiche architettoniche. Non può essere definito coloniale perché la città è stata ricostruita 3 volte a causa dei terremoti, quindi è in realtà una combinazione di stili architettonici. In questo senso quello che voglio dire è che, ad esempio negli anni 70, ci furono dibattiti sulla necessità di preservare ciò che corrisponde a questo patrimonio, precedentemente non conservato, ma molti si opponevano. Chi non era d'accordo iniziò a distruggere, ed è per questo che ci sono certe vestigia, o meglio, strutture che non si adattano all'insieme architettonico. Ci sono edifici di 4-5 piani dove forse non dovrebbero esserci, e ce ne sono altri che rimangono, e la maggior parte di quest'ultimo tipo di architettura è stata preservata. In questo dibattito che si è svolto tra architetti, archeologi, tutti questi professionisti, per salvaguardare questo spazio in quel momento e anche per recuperarlo, alla fine hanno deciso di esplorare la possibilità di garantirne la manutenzione attraverso un'istituzione rinomata.
Ver la posibilidad de que a través de una institución de renombre pudiera asegurar su mantenimiento. Y es cuando un conjunto de arquitectos se proponen a buscar los medios, y en esto ubican que la UNESCO, en ese entonces, bajo esa visión que tenía la UNESCO, es de salvaguardia.
Ed è stato allora che un gruppo di architetti si è messo alla ricerca dei mezzi, e in questo hanno identificato l'UNESCO, che aveva questa narrazione di salvaguardare il patrimonio culturale di ogni civiltà. Ovviamente Oaxaca non è stata la sola in questo. Inizialmente Oaxaca è stata attraversata da un processo di delimitazione di un'area, per così dire protetta, che è stata designata zona monumentale nel 1976, durante il governo di Echeverría, se non ricordo male. In seguito, vedendo che tutto questo processo esisteva, con la supervisione da parte del governo, degli architetti o di coloro che si occupano della conservazione di questo patrimonio, hanno deciso di portarlo a un livello superiore. E attraverso l'UNESCO ci sono riusciti, ma non da soli, con Città del Messico e Puebla. Ecco perché i tre si sono uniti e hanno ottenuto la dichiarazione nell'87.
Oaxaca non poteva entrare solo per sé solo come categoria il centro storico, perché per ellos o per in ese entonces los que dirigían como tal parte de la UNESCO decían que el centro histórico.
Ma per Oaxaca il centro storico non poteva essere incluso da solo come categoria, perché per loro o per quelli di allora, coloro che stavano gestendo una parte dell'UNESCO e sostenevano che il centro storico non fosse sufficiente, suggerirono di includere la zona di Monte Albán, un importante sito costruito dagli zapotechi vicino alla città, che oggi è un sito archeologico. Quindi nel progetto per l'UNESCO rientra un mix di architettura preispanica e coloniale. Quindi a partire da queste condizioni, nell'87 Oaxaca acquisisce questa categoria di patrimonio dell'UNESCO, o meglio, il centro storico acquisisce questa categoria, ma allo stesso tempo prende piede un discorso nei termini di promozione culturale. A quel tempo i vari governatori dissero, dobbiamo attrarre il turismo perché abbiamo certe festività, dobbiamo capire cosa possiamo stabilire come attrazione turistica.
Già, con una certe attività religiose, que se adjudicaron como patrimoniales y después viene la otra parte patrimonial.
Gli anni 80 furono un punto di svolta per tutta questa promozione di Oaxaca, con alcune attività religiose che vengono dichiarate patrimonio culturale, e poi arrivò l'altra designazione di patrimonio dell'umanità con la dichiarazione dell'87. Fu allora che il governo decise davvero di concentrarsi sul turismo e di consolidare il turismo culturale a Oaxaca, perché il turismo esisteva già come tale, con il turismo balneare pianificato attraverso Huatulco, che si trova proprio sulle coste di Oaxaca. E poi vicino c'è anche Puerto Escondido, che non riuscì a entrare in questo, diciamo, in questo progetto di turismo balneare come quello di Huatulco, perché nel frattempo scoppiò la crisi. Dagli anni 70 agli anni 90 il Messico attraversò continue crisi economiche, e in quel periodo il governo federale abbandonò questo tipo di progetti, come quello di Huatulco, lasciandoli al governo statale. Poiché il governo dello Stato non ha le risorse, lo lascia anche a se stesso, e pertanto anche il progetto di costruzione dell'autostrada Oaxaca-Puerto Escondido, pianificato fin dagli anni 90, si è concretizzato solo di recente. Ciò è dovuto non solo a ragioni economiche, ma anche a interessi politici e alle diverse località, comuni o comunità che l'autostrada avrebbe attraversato, non riuscendo a raggiungere un accordo.
Che iba a attraversare la carretera, perché non lograva tener una como un convenio o un acuerdo. Se abbandonaron el resto de actividades por estas crisis que hubo y que se
hanno abbandonato il resto delle attività a causa di queste crisi che si sono verificate, e quindi volevano davvero concentrarsi su una per farla diventare un motore di sviluppo. Non è stata una buona decisione, per così dire, perché la maggior parte delle persone qui a Oaxaca non dipende dal turismo.
Una buena decisión, por así decirlo. Porque la mayoría de la gente aquí en Oaxaca no vive del turismo.
Yo quería agregar, como consecuencias de esta patrimonialización a partir del nombramiento de la UNESCO, que digamos que van poniendo la base para muchas cosas que ahora se denuncian como gentrificación.
Sì, è proprio come conseguenza di questa patrimonializzazione a seguito della candidatura UNESCO che si gettano le basi per molti aspetti che ora vengono denunciati come gentrificazione. Innanzitutto c'è la difficoltà di modificare il centro storico. Non è più possibile costruire in modo massiccio nel centro storico. Il codice edilizio è ora molto severo. In linea di principio non si possono costruire più di 2 piani. E questo significa che si può prendere solo una certa quantità di spazio dal terreno. Non è come per la densificazione delle capitali in tutto il mondo, dove magari tutti gli edifici sono alti 5 piani, non qui. Inoltre è estremamente costoso, perché trattandosi per lo più di architettura antica, con materiali e tecniche diverse, solo riparare un muro, sistemare gli impianti elettrici, idraulici o sanitari, come per esempio le tubature dell'acqua, lo scarico, richiede un sacco di soldi, perché tutto deve essere conforme alle normative. Il centro storico deve rimanere uguale, in modo che continui ad avere lo stesso aspetto. Anche dettagli piccoli come la vernice. In linea di principio non si può decidere liberamente di che colore dipingere la propria casa. L'amministrazione comunale ha un catalogo di colori da cui puoi scegliere, e questa è una libertà abbastanza limitata.
De los cuales tú puedes escoger, y esa es una libertad muy limitada. Otra característica, por ejemplo, que se supone que es típica de la arquitectura colonial y que quieren no solo conservar, sino reproducir con este código de construcción, es lo que llaman la supremacia dello.
Un'altra caratteristica, ad esempio, che si suppone sia tipica dell'architettura coloniale e che si vuole non solo preservare ma anche riprodurre con questo codice edilizio, è quella che chiamiamo la preminenza dei muri sulle aperture. Vale a dire, finestre e porte sono relativamente piccole, perché questo era ciò che si poteva fare 500-600 anni fa. Questo si traduce spesso in piccole finestre che lasciano entrare poca luce e poca ventilazione all'interno delle abitazioni. Di conseguenza le case coloniali sono spesso molto buie e umide, simili alle città medievali europee, e non possono essere dotate di tecniche costruttive più moderne, come grandi finestre con ampi vetri, poiché le facciate devono essere per lo più costituite da muri. Le aperture sono molto molto strette, quindi ad esempio esiste anche la difficoltà di far entrare le auto negli edifici del centro, il che è un processo restrittivo e vincolante, e questo è un problema che non molte città in Messico devono affrontare. Quindi questo ha un impatto notevole anche sulla vita nel centro, e ci sono continui problemi.
Entonces también eso condiciona mucho la vida en el centro, y todo el tiempo hay problemas. Eso condiciona la vida.
Está el otro lado, porque el material con el que se puede construir, ok, Respetas toda la normativa, però quiénes son los que pueden construir?
C'è anche un altro lato della medaglia. Perché per quanto riguarda i materiali da costruzione, vanno rispettate tutte le normative. Ma chi può costruire? Sono pochissimi, perché è molto costoso, non solo in termini di permessi e materiali, ma anche perché è necessaria un'ispezione da parte di un archeologo e di un architetto specializzato in conservazione. Chi sono questi attori che si sono realmente impegnati nella conservazione e nell'acquisto di immobili? Questo è importante, perché non si tratta di persone qualunque. Quindi le cose si complicano ulteriormente, giusto? Perché ci sono le fondazioni, perché ci sono i funzionari che hanno tutte quelle normative dalla loro parte e anche l'apparato generale, giusto?
Funzionari che tienen a su favor tutta esa normativa y además el aparato general, ¿no? Al final de cuentas, mucho se dice de la gentrificación, lo están haciendo aquellos que se tratan de...
E beh, insomma, in definitiva si parla molto di gentrificazione, di cosa sta succedendo a chi ha cercato di entrare nel mercato degli affitti a breve termine, quando in realtà è una combinazione di fattori a innescare tutto questo. Prima abbiamo parlato di politica abitativa, di come funziona e dei problemi che la circondano. Juan ha poi spiegato una questione di regolamenti, di come vengono gestiti. E d'altra parte abbiamo il terreno. L'80% del territorio di Oaxaca è comunale, o spesso si tratta di ejidos, ovvero terreni di proprietà di comunità di piccoli agricoltori, gli ejidatarios, che sono retaggio della riforma agraria che ha distribuito le terre tra chi le lavorava o vi abitava. Questo rappresentava la maggior parte del territorio di Oaxaca. Nella città di Oaxaca solo il 20% è di proprietà privata. L'80% è comunale, o ejido, il che significa che è amministrato da un'assemblea, da un commissario, un ejidario e così via. Ci sono permessi e tutto il resto. Quindi spesso il comune, in quanto tale, non potrebbe o non ha alcuna giurisdizione per prendere decisioni su cosa si può e cosa non si può fare, come l'uso del suolo, in quel terreno gestito da ejidarios, che sono regolate dalla legge federale, dalla legge agraria. Quindi, in base a questi termini, vediamo che la poca terra privata è quella più contesa. E il settore privato dov'è in città? Nel centro della città. Insomma, ci sono diversi fattori che si intersecano, ma il punto è che la gentrificazione in quanto tale non esiste a Oaxaca. Io sostengo che ciò che esiste è la turistificazione, perché il governo, dagli anni Ottanta, opera secondo la logica della promozione turistica. Un'attività che viene venduta come linfa vitale della città, ma gli effetti di questa turistificazione sono proprio quelli che oggi, nel discorso pubblico e critico, vengono categorizzati come gentrificazione.
Sono precisamente esos che si catalogano come gentrificadores.
Otro dato rapidissimo che credo che è molto importante e che Mabel conosce molto bene.
Un altro punto che ritengo molto importante, che Mabel conosce molto bene, è strettamente correlato a ciò che stava descrivendo. Il mercato immobiliare è concentrato nella proprietà privata esistente, che è molto limitata nella città di Oaxaca. Proprio dal momento che oggi il mercato immobiliare è concentrato nel centro di Oaxaca, il governo concentra lì i suoi sforzi per riscuotere le tasse. Questo perché nelle terre comunali come gli ejidos la comunità è proprietaria della terra e il rapporto tra i proprietari e la comunità è diverso, quindi non possono imporre tasse su di loro. Al contrario, nelle proprietà private come casa mia, di cui io, Juan, sono il proprietario, ci sono aliquote fiscali molto specifiche e molto elevate. Ciò significa che il solo pagamento delle tasse sulla proprietà terriera, ad esempio nel centro di Oaxaca, è già proibitivo per molte famiglie perché è molto alto.
È il peor de los dos mundos perché molte famiglie, después de la patrimonializzazione.
Questa è la situazione peggiore perché molte famiglie, dopo la patrimonializzazione del centro storico di Oaxaca negli anni Ottanta, si ritrovano con politiche che rendono molto difficile ricostruire le proprie case o far fruttare al meglio i propri terreni e allo stesso tempo devono pagare tasse molto alte in un'economia già incentrata esclusivamente sul turismo, dove non ci sono altre opzioni di reddito. E questa è la tempesta perfetta per le famiglie proprietarie di case o per gli individui che erano il fondamento del tessuto sociale di questo centro storico, che dicono questo no, non è fattibile per me, è meglio vendere o affittare a un hotel, a un ristorante, forse posso vivere di affitto, oppure andrò da qualche altra parte a comprare un terreno in un posto dove sia abitabile per la gente normale. Quindi si vede quanto questa sia una politica stupida, perché ciò che il governo ha promosso è lo svuotamento della popolazione locale dal centro storico. Quindi questo è esattamente l'opposto dello slogan di marketing: vieni a scoprire la cultura locale.
Entonces, eso es totalmente lo contrario de lo que se vende en el discurso turístico de ven y conoce la cultura local.
Se in Messico la cultura popolare e la formazione dello Stato sono state intimamente intrecciate e le arti popolari hanno costituito un pilastro essenziale del nazionalismo e della modernizzazione, risalgono al 1932 i festeggiamenti di celebrazione del quarto centenario della città di Oaxaca, che hanno rappresentato occasione di manifestazioni orchestrate dal potere locale dopo un terremoto particolarmente distruttivo. Tra queste manifestazioni si annovera il cosiddetto omaggio razziale, che è la premessa dell'attuale Guelaguetza, una festività dove vengono messe in scena le popolazioni indigene locali e dove turismo e promozione culturale vendono ai consumatori un teatro della rappresentazione etnica e della autenticità indigena. Una festa che però è contesa. Dall'insurrezione del 2006, che abbiamo accennato prima, ha fatto infatti irruzione la Guelaguetza popolare, organizzata dal sindacato degli insegnanti e completamente gratuita, che si oppone alla Guelaguetza qualificata come ufficiale, che viene orchestrata dalle elite locali. La Guelaguetza popolare degli insegnanti propone una riappropriazione dal basso della Guelaguetza per ricondurla a origini e modalità lontane. Il termine Guelaguetza infatti è di origine zapoteca e si riferisce alle pratiche di mutuo soccorso e di scambio di beni basato sulla reciprocità.
Nos habla la misma ciudad ya de un mestizaje.
Partiamo da un dato storico, la stessa città ci parla di un mestizaje e di un sincretismo. Per esempio le grandi case, che sono i palazzi coloniali nel centro della città, ci parlano di questo. Lì all'inizio viveva lo stesso Marchese del Valle, il conquistatore, e la sua elite politica.
Il mismo Templo de Santo Domingo de Guzmán è una gran barda, una ciudad.
Lo stesso Templo di Santo Domingo di Guzmán è una grande fortezza, una città dentro una città con muri enormi, perché chiaramente i frati cattolici temevano di essere attaccati dalle popolazioni e quindi si rifugiavano lì quasi militarmente. Quindi in molti sensi è storicamente una città dell'elite, dove però si realizzavano gli scambi economici, politici e culturali che includevano molte più persone. Da sempre è stato un luogo conteso e al contempo dominato da elite. In questo momento forse la dominazione era più di tipo razziale e religioso, mentre adesso è più di carattere economico. Inoltre in molti casi si possono trovare oligarchie che sopravvivono da secoli, con gli stessi cognomi e anche le stesse attività commerciali.
E molte volte, incluso puoi rastrear come oligarchie che sopravvivono a partire dei tempi, con gli stessi apellidos e hasta le stesse attività commerciali.
La delimitazione dell'area protetta è di 5 km quadrati. 1200 monumenti catalogati, che sono sia di architettura civile che religiosa. Tra il 90 e il 2000 il centro storico di Oaxaca ha registrato una diminuzione della popolazione e un suo ricambio, con l'aumento esponenziale di servizi rivolti al turismo. Nel 2020 nel centro storico si trovano ben 1200 esercizi di cibo e bevande. La città è stata riconosciuta come miglior destinazione gastronomica del Messico e nel centro storico si concentrano oltre 200 hotel, che sono più del 60% del totale. Nel caso degli affitti temporanei di Airbnb, nel comune di Oaxaca si trovano quasi 3.000 appartamenti sulla piattaforma, di cui molti nel centro storico. E ogni anno nello stato arrivano oltre 3 milioni di turisti, di cui la stragrande maggioranza sono turisti messicani.
Bueno, siguiendo con un poco con la idea de Juan, yo puedo decir que, por ejemplo, cuando vino el sismo muy fuerte del 31, justamente mucha gente abandona el centro, ¿no? De lo que se supone que en ese momento era la ciudad, porque la ciudad realmente creció posterior a los 50. se empezó a multiplicar, ¿no? Por todo este arribo de migración, ¿no? Campo ciudad y todo este proceso que se hizo a los alrededores. Lo que es el barrio Trinidad de las Huertas.
Proseguendo con l'idea di Juan, posso dire che, ad esempio, quando il fortissimo terremoto del 31 colpì, molte persone abbandonarono il centro città, quello che all'epoca era considerato il cuore della città. La città crebbe notevolmente dopo gli anni 50, moltiplicandosi a causa di tutta la migrazione dalle campagne alle città e dell'intero processo che ebbe luogo nelle aree circostanti. Il quartiere di Trinidad de las Huertas, un buon esempio, fu diviso in lotti negli anni 70 e coloro che si trasferivano lì erano persone che erano alla ricerca di un impiego formale, medici, ingegneri e così via. Quindi, per me, e in parte sono d'accordo con quello che dice Juan, è proprio questo. Nel centro città le persone non erano più le stesse di prima. Nel contesto storico arrivò il grande terremoto e molte persone migrarono. Migrarono nelle aree circostanti o in una certa misura in altre città. E coloro che si arrischiarono a comprare e rimanere furono proprio queste famiglie più potenti. Perché? Perché avevano i soldi per ricostruire. In realtà possiamo dividere la città o il centro storico in due parti. La parte settentrionale, a partire da Juarez, è la parte alta, ed è lì che si stabilirono le persone che potevano acquistare buoni terreni, perché sapevano che il terremoto non aveva colpito così tanto quella zona. E nella parte meridionale, da Independencia in giù, si concentrava il centro economico e tradizionale, i mercati e tutto il resto. E su questo lato sudorientale, che comprende gli altri quartieri, c'erano i terreni agricoli, che rifornivano la città a quel tempo, e in seguito questa parte fu suddivisa in lotti negli anni 70. Quindi, l'architettura in sé, come si può vedere, in questa parte non è molto antica. Ci sono case che conservano ancora un po' di materiale in terra cruda, ma questo perché l'INA, l'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia, lo richiede. Quindi, quello che attualmente viene definito uno spostamento residenziale potrebbe essere dovuto a un cambiamento di destinazione d'uso del territorio. Ma il centro città stesso ha subito una dinamica di abbandono e spopolamento a partire dagli anni 90 a causa dei cambiamenti nell'uso del territorio. Prima era molto chiaro che l'intera parte meridionale del centro storico fosse tradizionalmente residenziale, mentre la parte settentrionale era orientata al turismo. Ora, con l'avvento degli affitti a breve termine, tramite piattaforme digitali e tutto il resto, si è verificata una combinazione di attività e, di conseguenza, di usi del territorio.
Esiste già una combinazione di attività e, per lo tanto, di uso del suolo.
Tenemos que hablar de, ya más recientemente, lo que llaman los expatriados. Son estas olas de ciudadanos norteamericanos, principalmente estadounidenses y canadienses, que sea porque su jubilación, el dinero de su pensión, les rinde más acá.
Dobbiamo anche parlare più recentemente di quelli che chiamano espatriati. Si tratta di ondate di cittadini nordamericani, principalmente da Stati Uniti e Canada, che o perché la loro pensione, i loro soldi rendono di più qui, o perché hanno anche affinità culturali, diciamo che hanno trascorso gli ultimi anni della loro vita a Oaxaca e che questo ha integrato, si è integrato nel normale flusso turistico. Quindi ci sono anche turisti che arrivano a stare mesi, ed è quello che ha descritto Mabel. Ma ora le cose stanno cambiando molto con questa digitalizzazione dell'offerta turistica e dobbiamo essere molto chiari sul fatto che questo è ciò che ha cambiato le regole del gioco. Gli strumenti digitali, ad esempio, nel caso delle piattaforme di affitto a breve termine, perché è qualcosa che non esisteva 10-15 anni fa e ora, diciamo, rende possibile affittare qualsiasi cosa, da una stanza a un'intera proprietà. Ma vale anche per quello che si dice dei cosiddetti nomadi digitali. Questi strumenti, proprio perché rendono tutto molto flessibile, cambiano nel momento in cui vengono applicati qui. I cosiddetti nomadi digitali sono un fenomeno che è aumentato vertiginosamente durante la pandemia come una tendenza di cui non conoscevamo la gravità, non sapevamo se fosse definitiva, temporanea o limitata a quei 2 anni che è durato il lockdown dovuto alla pandemia e come questo si è manifestato in diversi luoghi. So che per i nomadi digitali non è nemmeno così conveniente, diciamo, andare in posti come Puerto Escondido, perché Puerto Escondido, nonostante sia un posto molto bello e piacevole in cui stare, non hanno un'infrastruttura internet solida, non hanno la fibra ottica, quindi internet è molto lento e le persone hanno bisogno di velocità di internet molto elevate per potersi connettere al proprio posto di lavoro. Comunque, almeno concettualmente abbiamo questo scenario. Gli espatriati che sono pensionati, i nomadi digitali che sono i giovani e i turisti abituali che sono persone che arrivano per un breve periodo. E almeno a Oaxaca è chiaro che i turisti nazionali costituiscono circa l'85% del turismo, perché abbiamo date di punta per il turismo come Guelaguetza, che si verifica nei mesi di luglio-agosto, in cui si ha un numero brutale di persone.
Per realizzare questo asservimento e questo esproprio legato al turismo, la cui matrice nel caso di Oaxaca è essenzialmente culturale, è necessario che la turistificazione vada di pari passo con l'aumento delle forze armate a controllare il territorio. Il centro storico di Oaxaca è oggetto di una presenza sempre più pervasiva di polizia e militari. Esiste una relazione intrinseca tra turismo e controllo della sicurezza per il marketing dei cosiddetti centri storici in Messico. Sotto l'ombrello del turismo, i centri storici diventano spazi sempre più sorvegliati e militarizzati. Questa mattina di luglio, mentre Oaxaca apriva le sue porte al mondo presentando il più grande spettacolo folcloristico razziale del pianeta, collettivi, individui e organizzazioni da tutto il mondo si sono riuniti, organizzati e hanno proposto un programma di lotta e di azione in risposta a una realtà innegabile per tutti gli abitanti di questa città e di questo stato. A Oaxaca il costo della vita è aumentato. Il costo della vita è aumentato per le persone che camminano quotidianamente per le sue strade. A Oaxaca subiamo una costante repressione, noi giovani, a causa del colore della nostra pelle. Siamo criminalizzati semplicemente per il fatto di vestirci in un certo modo, di avere tatuaggi, di partecipare a certi tipi di collettivi o di unirci a certi tipi di mobilitazioni. È importante sottolineare che fino ad oggi, in una Oaxaca che si presenta e si promuove come di sinistra, non è stata fatta alcuna giustizia per le centinaia di omicidi che hanno afflitto la nostra lunga storia di lotte sociali. Dobbiamo sottolineare che a Oaxaca i difensori della terra, come i nostri compagni di El Oxochitlán de Flores Magón, sono ancora criminalizzati. A Oaxaca esiste una collusione tra autorità pubbliche e gruppi di accaparratori di terre, gruppi che agiscono apertamente con l'obiettivo specifico di espropriare le comunità delle loro terre. Troviamo cinico che progetti come la discarica vengano imposti a Oaxaca. La discarica, costruita senza consultare la comunità locale, utilizzando ogni sorta di strategia. Va sottolineato che noi, come collettivi che organizzano questo evento contro la gentrificazione, siamo stati criminalizzati per decenni e non solo di recente. Siamo stati perseguitati dalle forze di polizia di tutti i partiti politici di ogni colore per il semplice fatto di affermare che la dignità e la lotta per la giustizia sono principi inalienabili dei nostri popoli. Questo è qualcosa che non negheremo, qualcosa che non abbandoneremo, indipendentemente da chi sia al potere. Vogliamo dirvi che un mese fa, il 14 giugno, giornalisti portavoce del governo statale hanno pubblicato foto di noi che camminavamo per le strade del centro storico, come facciamo ogni giorno, dopo aver partecipato a una manifestazione in cui abbiamo tenuto dei comizi che abbiamo trasmesso sui social media. Noi non abbiamo niente da nascondere, lo Stato sa chi siamo. E va bene se non facciamo le vittime e diciamo che siamo stati noi. Ve lo diciamo noi, voi siete moralmente e ideologicamente sconfitti. Il governo della quarta trasformazione non è un governo di sinistra e lo dimostra ogni giorno con il suo cinismo e la sua sfacciataggine, la sua corruzione e la sua demagogia. Vogliamo chiarire, non siamo uguali. Il movimento sociale a Oaxaca percorre queste strade da 20 anni e questa generazione di giovani e di collettivi non è uguale a voi. La nostra sinistra si è forgiata nella persecuzione e nella resistenza, faccia a faccia con l'ignominia di gruppi potenti e corporazioni corrotte. Quindi vogliamo dirvi di non metterci tutti sullo stesso piano quando si parla di sinistra. La nostra sinistra è di base, la nostra sinistra è coerente. La nostra sinistra è nata dalla popolazione, dalle assemblee. La nostra sinistra non cerca uomini forti, né cerca di prendere il potere, il potere li prende e guardate cosa sta facendo loro, guardate cosa sta facendo a Noronha, guardate cosa sta facendo a Don Augusto. E la vera Oaxaca, la Oaxaca ribelle, la Oaxaca libera, non è fatta di queste persone di potere, è fatta di migliaia di uomini e donne oaxacheni che sono scesi in piazza per anni, che hanno sfidato ogni tipo di potere e regime. Questo è il messaggio che vogliamo lasciarvi, non per fare le vittime, ma per ribadire che noi ci siamo. Il popolo di Oaxaca c'è e continua a scendere in piazza e combattere la tirannia. Il popolo di Oaxaca ha questa capacità ed è ciò che continueremo a promuovere nei nostri messaggi ovunque ci troviamo, perché non abbiamo mai smesso di farlo. Perché sì, è vero, ci hanno messo in prigione, hanno seppellito i nostri compagni, i nostri fratelli e le nostre sorelle sono scomparsi, è vero. E qui, a questo incontro, ci sono familiari di compagni assassinati. L'organizzazione è il fondamento, è il cuore della nostra popolazione. La nostra popolazione è organizzata e continuerà a organizzarsi indipendentemente da chi la governa e continuerà a dimostrare al mondo, nel mezzo di una crisi totale, climatica, sociale, ecologica, militare, che l'organizzazione è l'unico modo per affrontare i problemi che ci affliggono come umanità. Questo sarà il messaggio che continueremo a promuovere. Vogliamo chiarire questa posizione guardandoci negli occhi, riconoscendo chi siamo e chiarendo che non chineremo la testa davanti alla repressione e all'intimidazione dello Stato.
Rispondono le squadre! Oaxaca! Oaxaca! Oaxaca ingovernabile!
Les guste o no les guste!
Le squadre o no le squadre! Oaxaca! Oaxaca! Oaxaca ingovernabile!
Riprendendo uno scritto di Claudio Albertani sull'insurrezione del 2006 a Oaxaca, leggiamo: all'inizio del 2006 vi erano già una settantina di prigionieri politici. Non contento, il governatore Uro aprì il fuoco contro la sezione 22 del Sindacato Nazionale dei Lavoratori degli Insegnanti, che ha circa 70.000 aderenti e una lunga tradizione di autonomia. Da molti anni, con l'approssimarsi della festa del maestro, 15 maggio, i professori organizzavano dei sit-in che finivano per trasformarsi in una vera e propria occupazione del centro della città. Era l'unico strumento di cui disponevano per farsi sentire. La cittadinanza si lamentava e mugugnava, ma in fondo li vedeva con simpatia. Catalizzatori della coscienza sociale e profondi conoscitori della realtà locale, gli insegnanti sono molto rispettati. In quell'occasione esigevano l'omologazione del loro esiguo salario agli standard nazionali, una rivendicazione niente affatto estremista. Tuttavia, le autorità non accettarono la via del dialogo e la situazione divenne tesa. I sit-in iniziarono il 22 maggio, senza riscuotere grandi successi presso la cittadinanza. Forte di questo, il 14 giugno, Uro ordinò una vera e propria offensiva militare contro i manifestanti, puntando sull'effetto sorpresa. Verso le 5 del mattino 3.000 agenti in assetto di guerra, sostenuti da blindati ed elicotteri che lanciavano granate tossiche, assaltarono gli insegnanti immersi nel sonno. In pochi minuti le forze dell'ordine distrussero l'accampamento, compresa Radio Planton, l'emittente dei maestri, saccheggiando tutto, dai sacchi a pelo agli effetti personali. Come risultato vi furono 200 feriti e una quantità indeterminata di desaparecidos. Era la risposta di Uro alle rivendicazioni degli insegnanti, una risposta, bisogna aggiungere, niente affatto discordante con il panorama nazionale. Poche settimane addietro, infatti, qualcosa di simile era accaduto ad Atenco, dove il governo aveva impunemente massacrato e brutalizzato un gruppo di manifestanti. Ciò che successe in seguito dimostra che quando i detentori del potere si mostrano troppo avidi, finiscono con il compromettere i loro stessi interessi. Infatti, la cittadinanza, che fino ad allora si era mantenuta passiva, si riversò nelle piazze a manifestare a favore degli insegnanti, i quali, forti dell'aiuto inaspettato, ripresero possesso dello Socalo, la piazza centrale. A quel punto, le rivendicazioni sindacali passarono in secondo piano di fronte alla richiesta irrinunciabile delle dimissioni immediate del governatore. Il 16 giugno una marcia di quasi 300.000 persone misurava la forza degli insegnanti. I cittadini li accolsero con applausi e quando qualcuno mostrò uno striscione che recitava Fuori Ulisses, tutti applaudirono. Nel frattempo, la Unión de Comunidades Indígenas della zona norte dell'Istmo si era solidarizzata, bloccando la circolazione a Matias Romero nei pressi dell'Istmo. Era un anticipo di ciò che sarebbe avvenuto in seguito: grandi manifestazioni a Oaxaca e diffusione del movimento nelle regioni di provincia. Il 18 giugno si costituì la Assemblea Popolare del Pueblo de Oaxaca, APPO, della quale, oltre agli insegnanti, facevano parte svariate organizzazioni, circa 350, che comprendevano sindacati, collettivi libertari, vecchi gruppuscoli di stampo marxista-leninista, ONG, comunità indigene, organizzazioni sindacali, associazioni di artisti e studenti e individui indipendenti. L'APPO nacque dunque come strumento per sostenere la lotta dei maestri, tuttavia superò ben presto l'ambito puramente sindacale, per trasformarsi in una specie di assemblea permanente che si faceva carico della vita cittadina. L'APPO nacque ispirandosi alle pratiche di Zapotechi, Mixtechi, Mixes, Amuscos e altri popoli indigeni che vivono nello stato di Oaxaca. Presto cambiò il nome in Assemblea Popolare dei Popoli al plurale. Se l'idea di assemblea allude alla tradizione di autogestione che persiste nell'80% dei 570 municipi di Oaxaca, bisognava prendere atto che è una tradizione molteplice con espressioni che variano a seconda dei popoli. Inoltre, la città di Oaxaca è una metropoli indigena. I quartieri periferici sono abitati da immigrati che conservano le tradizioni culturali delle comunità dalle quali provengono. Molti di loro si unirono alle proteste. Al tempo stesso la APPO attraeva i giovani di cultura urbana, la cui identità collettiva si basa sulla vita di quartiere, la musica e le mode culturali. Da giugno a ottobre 2006, centinaia di migliaia di persone si riversarono nelle strade, dando vita a un movimento di tipo nuovo, dove convivevano molteplici segmenti della società, senza rinunciare alle proprie singolarità. Non era un movimento classista in senso tradizionale, dato che la classe operaia è praticamente inesistente a Oaxaca. Fu qualcosa di simile a un movimento di movimenti dove si vedevano la falce e il martello accanto alle bandiere della Virgen de Guadalupe e alla A di Anarchia. La maggior parte dei partecipanti si distingueva per l'appartenenza territoriale, quartiere, zona o comunità. Di fronte all'atrocità di Uro, la gente intraprese un innovativo processo di auto-organizzazione. E durante vari mesi la città capitale visse la singolare esperienza di una vita senza governo e senza burocrazia. Il sapere collettivo si impose in modo pacifico sulle carovane della morte, i sequestri e le violazioni. Si è parlato molto delle barricate, interpretandole come prova della violenza esercitata dalla APPO. La verità è che le barricate sono nate come misure di difesa per contenere gli omicidi compiuti dalle cosiddette carovane della morte, convogli di furgoni della polizia statale senza targa che circolavano di notte sparando indiscriminatamente contro i passanti. Dal 21 agosto, dopo l'omicidio dell'architetto Lorenzo San Pablo, uomini, donne, bambini e anziani costruirono barricate su cerchi concentrici che coprivano tutta la città e specialmente le colonie periferiche più esposte alla violenza dei sicari. Le costruivano di notte e le smantellavano di giorno. Ce ne furono almeno 1500, anche se nessuno le contò e non potremo mai saperne il numero esatto. A volte erano occupate non da membri dell'APPO, ma da semplici cittadini, casalinghe, che in tal modo esprimevano la loro simpatia per il movimento. La mattina dovevano andare a lavorare, ma passavano poi intere nottate a vegliare sulla barricata, all'insegna di una vera e propria festa collettiva. Mi pare che l'aspetto festivo rappresenti l'unico parallelo pertinente con la Comune di Parigi, che a suo tempo fu definita la più grande festa dell'Ottocento. Alla fine la comune di Oaxaca rimase isolata così come la sua illustre antenata. Non ci furono in Messico grandi mobilitazioni a favore della APPO. Bisognerebbe aggiungere che la gente di Oaxaca non parla di comune ma di comunalità, termine che rimanda alle esperienze indigene locali. A ogni modo è chiaro che i ragazzi delle barricate, quelli che si cimentarono nelle battaglie di strada, non erano professionisti né militanti nel senso tradizionale del termine. Erano gente che non sapeva niente di guerriglia urbana, ma si addestrò al calore dei fatti.